Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Il Signore ci faccia capire che la sua carezza di padre, la sua misericordia, il suo perdono è quando noi ci avviciniamo a quelli che soffrono, quelli scartati della società. Lì è Gesù.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato durante l'omelia della messa celebrata in occasione dell'apertura della Porta della Carità presso la sezione Caritas della stazione Termini di Roma. E continuiamo a parlare di Giubileo e di Misericordia a proposito di un volume che è stato presentato qualche settimana fa presso l'Agustinianum di Roma. Si intitola Giubileo, Misericordia, Francesco. È un libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana, di cui è autore Angelo Scelzo. Padre Vito Magno lo ha intervistato per noi.
Il Giubileo, la Misericordia, Francesco. Angelo Scelzo, qual è il filo rosso che unisce queste tre parole che costituiscono il titolo del tuo ultimo libro?
Francesco è l'ultima parte del titolo, ma nel senso che riassume tutto, poiché questo Giubileo ha il centro nella misericordia e la misericordia è al centro anche del pontificato di Francesco. Queste tre parole del titolo in effetti sono anche le tre parole che denotano l'evento, lo identificano in maniera completa.
Quali sono allora le sue caratteristiche?
Questo evento ha una sua straordinarietà, nel senso che è un giubileo straordinario, ma è anche un giubileo inedito, nel senso che per la prima volta è a tema. Il tema ovviamente è la misericordia. Ma un'altra caratteristica di questo giubileo è anche che, possiamo dire, viene direttamente dal Concilio, perché il Concilio in qualche modo è stata la porta santa attraverso la quale la Chiesa si è aperta al mondo. Giovanni XXIII disse che la Chiesa preferiva la medicina della misericordia e quindi la misericordia ha spalancato le porte alla modernità, a questo contatto più diretto, più vicino della Chiesa con il mondo. Ma non solo Giovanni XXIII, Paolo VI ha poi ripreso attraverso il paradigma del buon samaritano in questo tema della misericordia, che poi è stato sviluppato ancora di più in tutto il magistero di Giovanni Paolo II attraverso la nuova evangelizzazione, anche attraverso la Dives in Misericordia, come ha riconosciuto lo stesso Francesco. Quindi c'è un fil rouge che dal Concilio ad oggi segna questo giubileo della misericordia.
Dunque misericordia non è parola nuova, però è ritenuta urgente dal Cardinale Parolin nella intervista riportata dal libro. Urgente perché? Per le riforme che Francesco sta attuando o per le tragedie e le ingiustizie dei nostri giorni?
Esattamente per questo. Noi viviamo in un clima di grandissima tensione internazionale, la violenza che dilaga da ogni parte, addirittura venti di guerra, ma non solo questo, anche il momento di un'umanità un po' smarrita. Quindi la misericordia è a questo punto una necessità, un'urgenza, l'urgenza della Chiesa di proporre al mondo una via diversa dalla violenza, una via alternativa, una via opposta. E questa via non è una via soltanto, diciamo, virtuale, non è un sentimentalismo, non è il buonismo che si oppone a queste cose così drammaticamente concrete che stanno assediando la vita di tutti noi. La misericordia è la sfida oggi, la riproposizione oggi di un'umanità nuova, di una cordialità di rapporti umani totalmente diversi. E in questo il Giubileo della Misericordia è il punto di ripartenza, vorrei dire, verso un nuovo umanesimo. Per questo è necessario, per questo il Papa ha ribadito anche l'udienza, non è solo che questo Giubileo è una cosa buona, è una cosa necessaria, è una cosa di cui si sentiva il bisogno.
Necessaria anche per i rapporti tra le religioni.
Certo, nel momento in cui accadono fatti così efferati, c'è bisogno che le religioni ritrovino la loro unità, la loro compattezza, diciamo, il loro denominatore comune, che è proprio quello della non violenza, è proprio quello della ricerca della pace. In questo momento è tanto più necessario richiamare ciò che ha fatto il Papa per dire che uccidere in nome di Dio è una bestemmia.
Angelo Scelzo, nel libro ti soffermi anche in punti di diversità di questo Giubileo con quello del 2000. In che senso diversi?
Il 2000 è stato assegnato il passaggio da un millennio all'altro, è stato preparato 5 anni prima, è stato l'evento maggiore del secolo dopo il Concilio e quindi è un evento a sé in qualche modo.
I due Giubilei diversi anche per l'ampiezza della misericordia offerta ai fedeli attraverso le migliaia di porte sante sparse nel mondo.
Certo, questo per la verità era già previsto anche nel Giubileo del 2000 e in altri Giubilei. La novità è che questa volta si aprono molte più porte sante in ogni parte del mondo e c'è l'invito proprio specifico a celebrare il Giubileo nelle proprie diocesi. D'altra parte c'è stata la grandissima novità dell'apertura anticipata della Porta Santa in terra africana, a Bangui, un fatto veramente straordinario anche nella straordinarietà di questo Giubileo. E questo, diciamo, dà anche la misura di come noi non dobbiamo considerare questo Giubileo dal punto di vista dei numeri, come in qualche modo, e purtroppo, aggiungo, si sta cercando di fare. Il successo di questo Giubileo non sarà dato dal numero dei pellegrini che avranno varcato la porta di San Pietro. Noi abbiamo gli occhi troppo fissi su questa porta di San Pietro, che certo rappresenta il culmine del pellegrinaggio, ma in questo Giubileo il successo non sarà certamente decretato dai numeri. Quando l'intensità della partecipazione, questo è essenziale e va posto sempre in risalto mano a mano che il Giubileo procede con tutte le proprie giornate. Contare sui numeri diventa a questo punto veramente una distorsione del Giubileo.
E per evitare questa distorsione nel libro parli degli eventi di questo Giubileo, ma non soltanto tenendoli presenti sotto l'aspetto informativo, quanto soprattutto pedagogico, cioè vengono spiegati e collegati alla luce del Magistero della Chiesa.
Esattamente, vengono collegati soprattutto con il Magistero di Francesco. E certo, ogni Giubileo ha una propria storia e tutti i Giubilei sono una grande storia all'interno della storia più grande della Chiesa, però questo Giubileo è rapportato in maniera particolare al pontificato di Francesco. Non a caso c'è una sottolineatura delle 7 opere di misericordia, perché credo che questo pontificato sia il pontificato delle 7 opere di misericordia, una a una, non solo riproposte, ma vissute, celebrate nelle periferie esistenziali, negli incontri con i carcerati, nella visita a Lampedusa e nella drammaticità di questi eventi e nell'emozione di altre iniziative che sono state prese dal Santo Padre, per esempio anche a livello diocesano qui a Roma, con l'accoglienza dei poveri, con la Caritas che apre i battenti sulla Porta Santa. Cioè, tutte queste iniziative segnano veramente il punto di un pontificato delle sette opere di misericordia. E allora anche tutto il resto delle giornate, tutte le altre giornate vanno rapportate a questo pontificato, vanno vissute e vanno illustrate, spiegate come passi importanti di una Chiesa che continua ad essere in uscita. Questa è la grande novità del pontificato di Francesco, il pontificato appunto delle opere di misericordia, soprattutto corporale.
E quindi della testimonianza, riproponendo testimoni molto amati dalla gente.
Sì, per esempio i due grandi confessori, padre Leopoldo Mandic e San Pio da Pietrelcina, Faustina Kowalska, la suora canonizzata da Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, quindi un altro testimone di questo giubileo, e poi Madre Teresa da Calcutta, che speriamo tutti verrà canonizzata durante questo giubileo e che rappresenta comunque, diciamo, l'icona proprio della carità di questo tempo.
Angelo Scelzo, per chiudere, di chi sono le illustrazioni delle opere di misericordia contenute nel tuo libro Il Giubileo, la Misericordia, Francesco?
Sono state affidate a una pittrice disabile della comunità di Sant'Egidio. Lei, con la sua sensibilità, Marianna Caprioletti, ha illustrato ognuna delle sette opere di misericordia. Lo ha fatto con una sensibilità veramente forte e ha dato, credo, il segno in pochi tratti dell'intensità, della sensibilità, della forza con la quale queste opere entrano nella vita della Chiesa.
E adesso andiamo alla riscoperta, forse proprio questo è il caso appunto di dirlo nei confronti di questo musicista, di un musicista forlivese, Giovanni Battista Cirri, al quale è stato dedicato nell'ottobre scorso un convegno internazionale e di cui è uscito quasi in contemporanea con il convegno anche un volume monografico curato da Elisabetta Righini dal titolo Giovanni Battista Cirri, memoria e sintesi dell'invenzio sonora. Elisabetta Righini è con noi al telefono, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie e un saluto agli ascoltatori.
Parleremo tra un momento anche del convegno a cui accennavo appunto all'inizio di questa nostra conversazione, ma vorrei che così lei mi dicesse proprio il suo rapporto personale con Giovanni Battista Cirri. Lei ne aveva sentito parlare quando era soltanto una ragazzina e allieva ad una scuola musicale.
Infatti, diciamo che da ragazzina, studiando nell'istituto musicale della mia città, avevo sentito parlare di questo musicista, ma si trattava solo di un nome, poi c'era un complesso di violoncelli che era stato intitolato a Cirri, perciò ecco, per me era rimasta una figura completamente sconosciuta fino a che non ho ripreso gli studi universitari e attraverso la ricerca sono tornata su questo musicista per curiosità, inizialmente per curiosità, poi per passione mi sono resa conto che la sua opera, che era così diciamo ancora in parte da riscoprire, meritava un'attenzione particolare e perciò mi sono dedicata a questa ricerca documentale che ha portato a una prima catalogazione delle opere e successivamente, proprio perché diciamo, la passione e l'interesse continuava, c'è stata anche un'analisi della produzione che ha portato a una serie di considerazioni più ampie
che convergono appunto in questo volume, in questa monografia. La figura di Cirri è particolarmente interessante perché si pone un po' a cavallo tra generi musicali diversi, tra tempi diversi.
Infatti, direi che forse l'aspetto più pregevole della sua opera è proprio quella di recepire, ma non solo recepire, quindi anche rielaborare tutta una serie di sollecitazioni che questo musicista colse pienamente nel corso della sua attività, che si svolse in molti centri europei, tra i più prestigiosi come Parigi, Londra e l'area germanica, E quindi attraverso tutta questa serie di contatti che sono stati ricostruiti per quanto possibile, contatti diretti o anche indiretti con compositori eminenti del suo tempo, ecco, si è creata una sorta di attenzione particolare che è confluita nella sua scrittura, perciò è proprio possibile rintracciare quelli che sono i passaggi, le esperienze compositive di un momento che è un momento fondamentale per, diciamo, l'approdo poi a quella che è la scrittura classica in tutte le sue componenti sperimentali che precedono la produzione di Haydn e Mozart.
Lei parlava prima di appunto Parigi, Londra, l'area germanica. Proprio da Londra e dalla Germania provenivano alcuni degli studiosi che hanno partecipato a quel convegno internazionale che si è tenuto all'inizio d'ottobre.
Sì, abbiamo avuto contatti con studiosi che hanno accolto con grande entusiasmo la proposta e si sono dedicati a ricerche specifiche in loco proprio per poter raccogliere e arricchire quella che era stata la ricognizione iniziale. E dalla Londra Anna Templeton è giunta Forlì con una serie di informazioni importanti che ha ricostruito tramite carteggi anche privati, per cui è stato possibile aprire uno spiraglio anche su quella che è la parte più difficile da ricostruire, più oscura dei rapporti di Cirio, ovvero i rapporti con la famiglia nobiliare inglesi, che pure ci sono stati, sono stati consistenti, tramite appunto concerti privati, relazioni che è sempre molto difficile riuscire a ricostruire. E Anna Templeton ha veramente dato una panoramica evidente e molto interessante di quella che era la vita a Londra, la vita musicale intorno agli anni 64-65 fino alla, possiamo dire, fino al 74-75, il periodo in cui supponiamo che Cirri sia rimasto più o meno sostanzialmente a Londra. Ecco, Anna Templeton ha dato un quadro generale molto interessante di questo momento, che per Londra era un momento particolarmente esaltante per la musica, ricco di vitalità, con un sistema impresariale molto pronunciato che sicuramente valorizzava i musicisti, le novità musicali che arrivavano nella capitale, e appunto questo è stato il suo apporto, direi, veramente molto interessante. E per quanto riguarda invece l'area germanica, Stephanie Klauk dell'Università di Saarbrücken ha dato invece un taglio molto particolare alla sua ricerca, soprattutto per quanto riguarda la produzione quartettistica, che è stato uno degli aspetti che abbiamo tenuto maggiormente in considerazione. Ecco, per il genere quartetto Cirri ha scritto, ha prodotto diverse raccolte di grande interesse, e Stephanie Klauk ha appunto fatto una riflessione per quanto riguarda il quartetto d'archi italiano in Germania, e ha appunto posto molta attenzione e particolare interesse su alcuni aspetti della scrittura di Cirri che si ricollegano alla produzione del periodo e anche ad alcuni tratti della scrittura mozartiana.
Dopo questo periodo europeo, siamo appunto all'inizio della seconda metà del Settecento, Cirri ritorna poi in Italia. Che notizie ci sono invece della sua vita al suo ritorno in Italia?
Al suo ritorno in Italia la situazione professionale di Cirri cambia radicalmente, e alcuni dei momenti della sua vita, la rientra in Italia, sono stati ricostruiti grazie al carteggio tra Cirri e padre Martini, una raccolta di lettere piuttosto consistente conservata al Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna. E è stato possibile, ecco, ricostruire anche quello che fu un sistema sicuramente non molto a favore dei musicisti, delle novità musicali, poiché in Italia il sistema, diciamo, di produzione e circolazione della musica era regolato in maniera un po' rigida dalle accademie musicali, E Ciri sicuramente quando arriva in Italia non riesce a inserirsi se non in un ambito molto ristretto, grazie all'aiuto di alcuni mecenati che appunto gli offrirono alcuni incarichi di tipo privato. Perciò sicuramente il periodo più difficile per Ciri fu proprio quello degli ultimi anni, prima del rientro a Forlì nel 1787, quando riuscì ad avere un incarico stabile come maestro di cappella nel Duomo cittadino, ma prima appunto di questo periodo si parla di una decina d'anni piuttosto difficili. Tra l'altro c'è anche un periodo passato a Napoli, come dove fu primo violoncello del Teatro dei Fiorentini, ma pare proprio dagli studi che ha fatto Lucio Tufano e che sono stati appunto diffusi durante il convegno, pare che fosse difficile sopravvivere nella città di Napoli con il solo stipendio di musicista di teatro. E quindi ecco, sicuramente questo può essere uno dei motivi per cui Ciri non resta a Napoli se non nel triennio tra l'80 e l'82. E quindi diciamo che i momenti più felici di Ciri furono senz'altro a Londra e nel suo periodo itinerante. E il periodo invece di rientro in Italia sicuramente fu anche un periodo di difficile possibilità di pubblicazione, anche di produzione, diciamo, e forse si dedicò più alla didattica. Forse ecco, l'incarico di maestro di cappella a Forlì gli risolse qualche problema economico, però fu sicuramente un periodo più amaro.
Sì, il suo volume, oltre naturalmente ad una biografia di Giovanni Battista Cirri, offre anche invece un'analisi critica di diverse sue composizioni, proprio appunto con i suoi spartiti, e in quel convegno, no, di cui parlavamo di ottobre, è stato anche eseguito per la prima volta, perlomeno in tempi moderni, un'opera di Giovanni Battista Cirri.
Sì, infatti il progetto ha coinvolto un quartetto di giovani e valenti musicisti, il quartetto FOV, che appunto sta realizzando la prima registrazione assoluta dell'opera 13, della raccolta dei sei quartetti che scrisse Ciri nel periodo londinese, che pubblicò nel 1775, e in prima esecuzione assoluta in tempi moderni sono stati proposti alcuni movimenti di quartetto proprio nella serata del 2 ottobre, e devo dire che si tratta di musica molto interessante, di piacevole ascolto, ma anche diciamo musica che rivela proprio al solo ascolto la sua natura multiforme, e quindi ecco, credo che possa essere importante anche il fatto di avere cercato di catalogare e di fornire ai musicisti la possibilità di trovare le fonti musicali nelle varie biblioteche, proprio perché può essere un utile strumento questo volume anche per gli addetti ai lavori che vogliono comunque tramite un catalogo tematico conoscere e magari affrontare alcune composizioni di Cirri. Il quartetto FOV l'ha fatto, direi che sono tra i primi musicisti che hanno pensato di dedicare un integrale a questo musicista forlivese, e credo che sia un'operazione anche da parte loro filologicamente valida e anche di grande pregio per la realizzazione e l'esecuzione che ne hanno ricavato.
Grazie allora ad Elisabetta Righini, pianista, musicologa e autrice del volume Giovanni Battista Cirri, Memoria e Sintesi dell'Invenzio Sonora, un volume edito dalla Libreria Musicale Italiana. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e appuntamento a domani per una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.